la vicenda di Giuda e la vicenda di Pietro, insomma, da quel poco che sappiamo, non dovrebbe essere stata dello stesso tipo, da cui si spiegherebbe bene solo da questa constatazione che vengano presentati in modo diverso, cioè che non si tratti di due, come dicevi tu, sullo stesso piano, quindi di due tradimenti.
Comunque il problema, scusa, ma il problema non è tanto è quello che è successo, perché quando Gesù l'ha incontrato nell'orto degli ulivi, ha tentato anche lì di farlo ravvedere, il che dentro di sé Giuda ha sempre mancato, però c'è la possibilità di essere recuperato anche a quel punto.
Sì, ma anche con Pietro Gesù ha fatto una mossa del genere, dicono le fonti. Di Giuda dicono le fonti che Gesù lo ha chiamato amico e gli ha suggerito un aiuto, gli ha dato una mano per rendersi conto, non solo per rendersi conto di quello che faceva, ma perché dopo, quando sarebbe successo quello che era successo, lui potesse sentirsi, invece che condannato, potesse sentirsi un amico, invece che una condanna addosso, no? Amico, con un bacio, tradisce il figlio dell'uomo, come a Pietro, Gesù dice, prima che il gallo abbia cantato due volte, cioè nello spazio tra il primo e il secondo canto del gallo, tu avrai trovato già il tempo per avermi rinnegato per tre volte. Secondo Marco. Secondo Luca è ancora più toccante la cosa, perché Gesù guarda negli occhi Pietro, cioè c'è un incrocio di sguardi al momento cruciale, no? Ancora più impressionante, ancora più toccante. E a tutti e due è stata data una mano. Ma anche la diversa fine con la stessa mano fa pensare anche questo, insomma, che non deve essersi trattato della stessa vicenda. Nel caso di Giuda deve essersi trattato di qualcosa che Giuda stesso poi ha avvertito come un errore talmente gigantesco, talmente irrecuperabile, che non ha visto via d'uscita, non ha visto speranza, cioè che si è sentito schiacciato da questa cosa. Pietro, sempre secondo quel poco che sappiamo dalle fonti, non si è sentito schiacciato da questa cosa.
Diciamo una roba, se sto Giuda si fosse all'ultimo momento ravveduto che succedeva, colpa di scena.
Ma Giuda aveva veramente capito la gravità?
Ma all'ultimo momento cosa vuol dire?
Che non lo tradiva più, diciamo tradire, no, non lo vendeva.
Questa è una di quelle ipotesi che
lasciano il tempo che trovano.
È come però, dire, no? Con i sé e con i ma non si fa la storia.
Certo.
Perché anche per Pietro il ravvedimento non è venuto all'ultimo momento, è avvenuto dopo il fatto compiuto, non prima.
Ok, ma sono due cose diverse.
No, io mi chiedo invece altre cose.
Io sono il primo che dico che devono essere state due cose diverse, però non diverse per questo. Perché farsi la domanda se Giuda all'ultimo momento non, lo si può fare anche per Pietro.
È una battuta, no, non è la stessa cosa, nel senso che alla fine, cioè,
Gesù non sarebbe...
Gesù in qualche modo doveva... cioè c'era un disegno dietro del...
Beh,
padre,
e voi credete che se la cosa in ballo era qualcosa di ben più grande che un episodio non sarebbe avvenuta in altri modi, no? Cioè, se è vero, come è vero, che in ballo c'era uno scontro frontale fra due potenze, una delle due doveva fare la vittima, nel senso che bisogna pagare un prezzo alla redenzione del mondo, ma non perché questo prezzo fosse inevitabile, ma perché il male del mondo era, diciamo così, irreversibile. Allora, se questo era in ballo, se non ci fosse stato l'episodio particolare di Giuda, ce ne sarebbe stato un altro, no? Se vogliamo ragionare da questo punto di vista.
Beh, sì, forse, ce n'era lui, sicuramente.
Non può essere Giuda, come dicono i letterati, perché questo chiaramente si presta ad una visione tragica e così impressionante. Non può essere Giuda l'elemento determinante di quello che viene chiamato il destino.
No,
o la predestinazione di Gesù. Non può essere considerata così la cosa, neanche uno strumento, perché la parola strumento presuppone che egli non poteva far diversamente, mentre non è così che si svolge la storia, né la storia umana né tantomeno la storia della salvezza.
Però ritorniamo al discorso di quella sera sulla predestinazione, sulla...
Esatto, la predestinazione, intesa in senso meccanicistico appunto, è un vicolo cieco, è una falsa via, dalla quale bisogna ritornare indietro.
Non si capisce niente.
Come non si capisce niente? Si capisce benissimo, invece si capisce molto meglio. Come si capisce del resto ogni altra vicenda storica, che sia il frutto convergente della libertà umana e della iniziativa divina. Quindi non di una strumentalizzazione dell'uomo da parte di Dio, che è assurda. Ripeto, questo piace molto ai letterati, e fa molto,
però è molto razionale,
fa molto, diciamo, fa molto boom.
Perché boom?
Fa molto boom.
Sì, boom.
Certo.
No, perché mica è una disquisizione. Cioè, in fondo, dico, uno deve fare i conti anche con una razionalità che uno ha addosso.
Quale razionalità?
Il fatto cristiano deve essere...
Ma proprio perché, cioè,
deve essere
anche...
una favola, no? Non è una favola.
Ma proprio per questo bisogna escludere quel tipo di spiegazione lì, che è assolutamente irrazionale.
Ma fai i conti con questo tipo di domande, però.
Fai i conti, ma fai i conti male, perché uno dei due, dei protagonisti della storia, viene sacrificato all'altro in quella visione lì. E questo non è per niente razionale. Quindi è veramente il risultato di una serie di letture che sono, diciamo così, molto più letterarie che non interpretazioni dei dati storici e riflessione teologica su di essi. Bisogna dire francamente questo. In ogni modo, la vicenda di Giuda, dal punto di vista storico, da quel poco che sappiamo, non deve essere stata la stessa di Pietro. Deve esserci stato in ballo qualcosa di molto più grave, di molto più grosso, e non tanto come colpa, che quella noi non la possiamo stabilire, ma proprio come fattori in gioco, come causa-effetto, non so come dire, se si potesse dire così, che nella storia non si può dire così, comunque come fattori in gioco, come cose in ballo, devono essere state diverse per la vicenda di Pietro e la vicenda di Giuda dal punto di vista storico, da quel poco che noi possiamo capire. In effetti, anche Pietro pensava che Gesù non sarebbe dovuto finire in quel modo. No? Per esempio, le fonti ci suggeriscono che Pietro pensava, come molti altri suoi contemporanei, che un Messia, se era il Messia, non poteva essere sconfitto e quindi non poteva finire, men che meno poteva finire in quel modo. Però Pietro, per evitare che finisse in quel modo, o per dirottare Gesù su un'altra pista, altro non ha fatto, secondo le fonti, che rimproverare Gesù in disparte, secondo Marco 8 l'abbiamo visto, o sempre secondo un'ipotesi, perché non si dice il nome di chi è stato, portandosi dietro una spada la sera della cattura, cioè facendo praticamente un gesto disperato e assolutamente perdente, un gesto cioè da ingenuo, un gesto da assolutamente inadeguato rispetto alla bisogna, diciamo così. Ma non è escluso, in via di ipotesi, che Giuda sia stato uno che la pensava nello stesso modo, ma invece di essere un ingenuo, un idealista, un popolano, un pescatore, insomma un povero diavolo come Pietro, non fosse invece una personalità molto più raffinata, molto più scaltra e molto più politicizzata, tra virgolette, di Pietro, e non abbia pensato che la maniera di evitare che il suo maestro e il suo leader facesse una fine di quel genere, cioè di provocarlo definitivamente ad un'azione di tipo pubblico, non fosse proprio quella di costringerlo a farlo, facendolo trovare con le spalle al muro, di fronte a una situazione senza via d'uscita, di fronte alla quale, se egli era ciò che egli pensava che fosse, avrebbe dovuto venire fuori per forza. In questo caso, che è assolutamente ipotetico, purtroppo, non abbiamo informazioni, però Giuda sarebbe stato un sottile calcolatore di mosse politiche e si sarebbe trovato, se fosse vero questo, di fronte al fallimento completo dei suoi piani. Si sarebbe trovato non solo col non avere ottenuto ciò che pensava di ottenere, ma con l'avere al contrario ottenuto ciò che non avrebbe mai voluto vedere. Se questo fosse vero, si spiegherebbe anche un po' storicamente la sua disperazione. Ma purtroppo sono ipotesi, le informazioni non le abbiamo, però è un'ipotesi per dire, in termini diciamo un pochino più, che doveva esserci di mezzo un'altra serie di fattori in gioco nella vicenda di Giuda, che tra l'altro, ripeto, a noi non è conosciuto come persona, nella luce di Pietro. Vabbè, ma quello non è niente di strano, perché ogni patto, ogni congiura chiaramente ha il suo prezzo, ogni alleanza ha il suo prezzo, nessun problema per quello. C'è piuttosto non tanto quello di mezzo, c'è piuttosto la frase di un evangelista, cioè di Giovanni, il quale lo definisce ladro, senza mezzi termini, dice che era un ladro, ma non dice che era un ladro perché ha preso quei soldi, dice che era un ladro perché lo faceva abitualmente, perché teneva la cassa, Notate bene, era facile fare quel collegamento, no? A Giovanni se lo voleva fare. Invece lo fa in un altro modo il collegamento. Ma quella notizia lì che Giuda sia stato un amministratore disonesto della cassa della comunità, o comunque una persona che faceva un po' i suoi comodi di quello che invece doveva essere di tutti, quella non può essere una buona spiegazione storica di quel che è successo a proposito della congiura su Gesù.
Ma dove c'è nemmeno un tipo dotato di tanti ideali, voglio dire, insomma.
Ma sì, ma noi non sappiamo se quella informazione è attendibile nel senso storico del termine, cioè è ciò che è l'immagine obiettiva della persona di Giuda, come lui era e come lui ha agito, o non è invece l'immagine di Giuda che è derivata agli altri discepoli di Gesù da quel che aveva fatto, comprendendolo secondo i loro quadri, perché è successo anche questo, cioè che cosa sia stato il dramma personale di Giuda, certamente lui, se c'è stato, non l'ha raccontato agli altri, anzi, da quel poco che si vede che non si dice niente di lui, la figura di Giuda come persona dentro il gruppo dei dodici doveva essere una figura piuttosto poco conosciuta o addirittura enigmatica. Se dunque era così l'informazione, cioè l'inquadratura che ne dà Giovanni, è un'inquadratura dell'ambiente dei dodici, non è detto che sia l'inquadratura obiettiva. Quindi è fatica fare i conti con la vicenda storica di Giuda, perché non ne abbiamo le informazioni sufficienti. In ogni caso, invece, è molto più facile escludere l'inquadratura un pochino all'ingrosso, superficialotta e grezza, mi pare, sostanzialmente grezza, di chi ne ha voluto fare un personaggio tragico, emblematico, predestinato ad una sorte tragica a cui lui stesso non ha potuto sfuggire e che era necessaria perché Gesù potesse morire. Queste sono delle costruzioni a effetto letterario. Questa non è una cosa sicuramente storicamente seria, storicamente attendibile, e soprattutto non è una cosa teologicamente seria, perché questo implicherebbe il concetto di predestinazione di carattere meccanicistico, che non è serio, non è serio, non è attendibile, non è proponibile. Capite? Questo è sicuramente escludibile. Dopo andare a precisare meglio come le cose sono state per lui e per Pietro, al limite conosciamo meglio quella di Pietro che quella di Giuda come vicenda personale dalle fonti, e anche questo ci dice che andare a pensare la vicenda di Giuda. D'altronde, e questa è la cosa che taglia la testa al toro, amici miei, di fronte a queste cose del racconto della passione, imbarcarsi per la via di come sono andate le cose a quelle due persone quella volta è una falsa strada. Primo, perché non abbiamo i dati e ci troviamo in un vicolo cieco, dobbiamo dire. Beh, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Secondo, e questo è peggio ancora, perché imboccando questa strada, noi imbocchiamo una strada di lettura del Vangelo di tipo cronachistico, mi capite cosa voglio dire, di tipo episodico, che non è quella giusta. La lettura del Vangelo come Vangelo, quando arriviamo a questi episodi, non è quella di dire: ma cosa ha fatto quel disgraziato? Così come dicevo l'altra volta che la lettura del racconto della passione non è quella di Clodoveo, che diceva: ma cosa hanno fatto quei delinquenti? Questa non è la lettura del Vangelo. La lettura del Vangelo di fronte a quegli episodi lì, del Vangelo in quanto Vangelo, è precisamente il riconoscimento negli operatori della morte di Gesù dei sudditi del peccato del mondo, del regime di peccato del mondo, che siamo anche noi. Diceva giustamente Don Mazzolari una volta in una predica sulla passione, a proposito di Giuda, una frase stupenda, che appunto nasceva dalla meditazione del racconto della passione. Diceva di Giuda quelle famose parole: nostro fratello Giuda. Questo dice tutto, per dire che chiave di lettura aveva, nostro fratello Giuda. Così come ancor meglio si può dire nostro fratello Pietro. La figura di Pietro è la figura che noi facciamo con le esigenze del cristianesimo e della via della croce. Pietro è il nostro specchio. Questo sì che è la strada di lettura giusta. Giuda, comunque si sia svolta la sua vicenda personale, ma come uno che ha cercato che ha cercato di fare la storia in modo protagonistico, con la sua iniziativa, Giuda come una persona che ha creduto di poter condurre la storia verso il suo scopo, qualunque sia stato, è lo specchio di noi che continuamente crediamo di poter condurre la nostra storia da padroni. Ed è così che si continua a far fuori Gesù dalla storia, cioè a consegnarlo alla morte, a escluderlo dalla storia, dalla nostra storia. Capite? Ve lo ricordate, l'ho detto la prima sera, questa maniera di leggere il Vangelo, vi ricordate che l'avevamo accennato fin dalla prima sera? E ritorna vero e della sostanza delle cose, eh? Il Vangelo non si legge da spettatori di una storia che viene raccontata. Mi capite? Eh? Se non lo si legge così non leggiamo più il Vangelo, eh? Leggiamo un'altra roba, leggiamo un libro di storia, perché noi non ci siamo, noi siamo fuori, gli altri sono di là e noi siamo di qua. La Bibbia, il Vangelo, si legge, o meglio si ascolta, come un appello rivolto a noi, come una lettura che ci coinvolge. Se non è così, non è più la Bibbia, è un'altra cosa. Capite? Ci si può fare le domande sulla storia come si è svolta, però queste sono domande da storici, mi capite? Quindi cosa voglio dire da storici? Cioè da gente che cerca di ricostruire come sono andate le cose quella volta, se si può. Ma questa non è una lettura da credenti, questa la può fare anche un, tra l'altro la può fare anche uno storico non credente. La lettura da credenti è quella che nel testo evangelico vede lo specchio che ci è stato dato per imparare a riconoscere noi stessi e le nostre mosse e le nostre vicissitudini. È il nostro peccato nella grande storia della salvezza in cui siamo dentro. Capite cosa voglio dire? O sono troppo complicato? Uso dei termini troppo difficili o si capisce cosa voglio dire? Perché questo è decisivo per imparare a a entrare nella Bibbia come il nostro tesoro. Le altre strade escono, o si svicola a destra o a sinistra, ma escono dal percorso attraverso il testo sacro come parola di Dio per noi, capite? Perché io non sono più coinvolto. Come fa a essere parola di Dio per noi? Ora, se volete, i testi sacri, i testi evangelici in particolare, si prestano anche all'indagine storica, perché non sono privi di particolari storicamente attendibili, e quindi si prestano anche a fare una ricerca di come sono andate le cose quella volta. Ma ricordiamoci bene che questo tipo di studio storiografico, scientifico, del testo non è la lettura di fede della Bibbia, è un'altra cosa questa, è un'altra strada. E perché è un'altra strada? Perché ci lascia fuori, perché noi siamo dei ricercatori di distaccati e obiettivi, dice, o che cercano di essere obiettivi di una vicenda di altri tempi, come quella di Giulio Cesare o di Napoleone, di Garibaldi, chi volete voi, insomma. Dice? Sì.
Qui, Marco, adesso io non ho presente gli altri. Qui Marco non ha fatto, non mi sembra che sia tanto lungo sull'istituzione dell'Eucaristia, non sono pochi versetti. Adesso negli altri non mi ricordo, non so, che in più dirà questi numeri di me, qui non dice neanche questo. E allora adesso, così, dal Vangelo, non so se emerge, oppure se io non lo sento molto, emerge molto il valore che si dà all'Eucaristia, che si è sempre attivo, che è sempre strutturale, cioè, che in quella fece di corpo di Cristo, ma si parte di corpo di Cristo, che nel calice c'è il sangue di Cristo, ma si parte il sangue di Cristo. E qui quando si va, insomma, e qui insomma a volte ho difficoltà quando ho fatto la comunione, perché sento di non prendere in pieno, no, questo mistero così, perlomeno nella forma, non so, dogmatica, quale viene posto. Ecco, io magari lo sento anche un pochino più come ho fatto la comunione, non so, del memoriale, più che proprio del gesto concreto di andare a prendere questo testo, o questo corpo intero di Cristo, di vivere il sangue di Cristo, che mi trasformerà proprio in quanto tale, in quanto forza trasformatrice, perché lì c'è il... cioè, se io faccio un gesto di carità, oppure se io vengo qui dire, a meditare il Vangelo di Marco, una cosa, se io prendo la comunione è un'altra cosa, perché è quella del corpo di Cristo. E quindi proprio è una identità fisica che mi trasforma, che c'è proprio.
Ma io non so che cosa ti faccia difficoltà dell'annuncio dogmatico dell'Eucaristia. Per l'Eucaristia, comunque come per ogni altro dogma, il dogma non può essere altro che l'esplicitazione del contenuto del messaggio biblico, se no non potrebbe essere dogma. Delle volte però le formulazioni del dogma possono essere molto distanti come formulazione da quella biblica, se non altro per la distanza culturale, o addirittura possono essere spiegate poi a livello catechistico, a livello istruzione, no? In maniera ambigua o inappropriata, o che dà più fastidio, che crea più problemi, che non, cioè non appropriata all'annuncio. Questo sì che può succedere, non so se tu hai delle ragioni o delle radici di questo genere nel discorso di difficoltà che facevi. In realtà, se non ci sono cose di questo genere che bisognerebbe esaminare meglio e vedere, mettere a fuoco, insomma, di cosa si tratta e da dove viene, in realtà, ecco, le parole di Gesù, sia nel testo di Marco, sia in quello degli altri evangelisti, sia nella versione più antica dei Vangeli, che è quella di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, che lì c'è il testo più antico sull'Eucaristia, più antico ancora di questi, storicamente parlando, anche lì, sia lì dunque che nei nostri Vangeli, il contenuto della frase è effettivamente che Gesù dà a quel segno, cioè a quel pane e a quel vino, dà un contenuto, un significato che è diverso da quello della cena pasquale e della cena, anche a maggior ragione della cena nostra. È vero che Gesù, anche nel testo di Marco, che è il più stringato di tutti, manifesta l'intenzione di rendere, non l'intenzione, non solo l'intenzione, il fatto, insomma, effettivamente fatto, il gesto effettivamente compiuto di rendere il pane e il vino come diciamo noi oggi, un sacramento, cioè una concretizzazione visibile, perennemente celebrabile, perennemente rinnovabile, della sua morte per noi.
Simbolicamente,
ma la distinzione tra simbolicamente e praticamente o realisticamente, non so come vogliamo dire, è una distinzione pericolosa, perché supporrebbe, ad esempio, che dire realisticamente non sia più simbolicamente, e dire simbolicamente non sia più realisticamente, cioè presuppone una controversia, un conflitto tra questi due termini, che non esiste nei termini, perché dire simbolo non significa dire qualcosa che non è reale, e dire reale non significa dire qualcosa che non è simbolico, in questo caso. È un conflitto tra i due termini che non è derivato dai termini, è derivato dalla storia del cristianesimo, dove due opposte fazioni hanno preso come bandiera l'una il termine simbolico e l'altro il termine reale, però essendo contrapposte fazioni in senso contrapposto. Le radici del conflitto sono dunque di carattere storico, poiché a livello linguistico, e quindi a livello più antico ancora, a livello del testo evangelico, che è molto più antico della controversia tra cristiani, tra cattolici e protestanti, a livello più antico il conflitto tra queste due parole non c'è. Dire simbolico non significa dire immaginario, e dire reale in questo caso non significa dire che non è simbolico, perché effettivamente ciò che ci viene presentato nella cena pasquale è un gesto profetico della morte di Gesù, non è una rappresentazione realistica, cruenta della morte di Gesù. E come tale è simbolica. Però simbolica non nel senso che è immaginaria. Cioè, non si può dare alle parole di Gesù, come del resto a tutte le altre parole dei Vangeli, se non un senso reale. Non si può pensare che Gesù abbia detto così per modo di dire. Il conflitto tra quei due termini è di tipo storico, non è di tipo linguistico e neanche meno biblico, o meglio, delle origini, del gesto. Certo che è simbolico, nel senso che è un gesto profetico. Cos'è che voi vedete? Una rappresentazione simbolica della morte di Gesù, non una rappresentazione realistica. Questo lo capisce anche un bambino. Però dire una rappresentazione simbolica non vuol dire una messa in scena, perché Gesù è realmente morto e ha voluto realmente che quel gesto parlasse e dicesse, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Non c'è amore più grande di quello di chi dà la sua vita per i suoi amici. Questo ha voluto dire Gesù, ma non per modo di dire, non c'è amore più grande di quello che ipoteticamente uno desse la vita, no, l'ha data sul serio. Quindi è effettivamente l'attualizzazione della morte di Gesù per noi, chiaramente rappresentata in modo simbolico, ma se per simbolico non si intende immaginario, la messa in scena. Hai capito? Il conflitto è di altro genere. Nel testo biblico c'è effettivamente una corposità, una concretezza molto più grande dei conflitti successivi. I conflitti successivi sono derivati dall'aver fatto della Bibbia una bandiera di protezione di una posizione controversiale, cioè l'averla praticamente strumentalizzata, aver cessato di adorarla e di farla essere nel suo posto giusto di signoria sopra di noi. Il testo biblico ha una corposità e una concretezza inequivocabile. Questo è il mio corpo, questo è il sangue versato per voi. Non si può intendere seriamente questa frase se non in modo con tutto il peso che ha, insomma, si può leggerla diversamente da così. Se non a prezzo di ridurre il Vangelo a nostra immagine e somiglianza, cioè di fargli dire quello che noi pensiamo che debba dire, perché abbiamo dei conflitti da risolvere, come effettivamente è successo ai tempi del conflitto protestante.
Dal punto di vista dottrinale, c'era da dire, aveva anche questa opinione,
ciao, buonanotte.
Così che entrava dentro di me e mi trasformava, cioè, capito? Questa cosa fisica, come ti posso dire, che se entra era bene, se non entra non funziona, non so come posso dire. Cioè, come così.
Sì, ma tu capisci che qui camminiamo sul filo del rasoio, esprimerci in questi termini è molto vicino a linguaggi cannibaleschi, insomma. o perlomeno è proprio lì sul filo. In effetti i primi cristiani si sono trovati ad affrontare anche questo problema, cioè che questo loro linguaggio liturgico nelle mani dei contemporanei non credenti, non cristiani, era inteso, questi qui fanno dei pasti cannibaleschi. Infatti i tempi ne succedevano di tutti i colori, quindi poteva succedere anche quello, perché c'erano tanti culti anche di tipo cruento, facendo i pasti cannibaleschi, e ci fu un'accusa precisa di questo genere da parte della cultura contemporanea al cristianesimo di epoca dell'impero romano, per dire che, insomma, è inevitabile il valore simbolico di quell'espressione, intendendo per simbolico tutta la forza che ha questa espressione. Simbolon, simbolico viene da simbolon, che è una parola greca che non significa immagine, come erroneamente si pensa, ma simbolon significa condensato. Viene da due parole, un verbo e una preposizione, che messe insieme significano comporre, condensare, conglobare, concretare. Quindi la parola simbolo è proprio etimologicamente indica qualcosa di estremamente concreto.
Forse,
ma non concreto nel senso appunto che toglie la dimensione simbolica, no?
Per esempio, vado a dare una cosa, c'è sotto la cucina, se va un frammento di quello, non può andare perché quello è il corpo, ecco io questo, anche questo mi figlio. Non sì, può andare un frammento di lui perché quello è il corpo di Cristo.
Sì, ma vedi, come ti dicevo prima, probabilmente allora le difficoltà vengono da certi modi di esprimere la realtà, l'annuncio cristiano, in maniera, diciamo, un tantino ambigua o equivoca o comunque non esatta, che le difficoltà capisco che possono venire da lì, altrimenti insomma il testo biblico non dà adito certamente a questi problemi e a queste difficoltà, e non perché non sia sostanzioso e sostanziosamente proprio di quel genere e di quel tipo lì. Quando si diceva, no, si dice magari che i frammenti del pane consacrato debbano essere circondati della stessa attenzione della quale si circonda la comunione, è nient'altro che inculcare il rispetto profondo per il fenomeno dell'Eucaristia come un fenomeno che non è simbolico nel senso appunto che dicevi te, cioè nel senso che dicevi te, che solitamente si usa per dire che è simbolico, cioè è una roba che tanto è un modo di dire, capito? Ecco. Oppure in modo esasperandolo questo discorso, ecco perché può essere ambiguo, esasperandolo può essere inteso come un dire, ecco, non so, se per caso succede di calpestare un frammento dell'Eucaristia è come se io calpestassi il corpo di una persona, anzi il corpo di Cristo. Questo è, mi sembra, l'esasperazione del discorso, che appunto perché può essere interpretato in modo esasperato o in modo equilibrato, significa che è una questione di modo di esprimersi, è una questione di ambiguità del linguaggio, ma tolte le ambiguità del linguaggio, la serietà della parola di Gesù, insomma, è assolutamente inequivocabile, e la serietà della della parola di Gesù è che ogni volta che si celebra la cena pasquale, come lui, quella sera, non è qualcosa che noi facciamo come lui fece, ma è qualcosa che noi facciamo con lui presente. E lui presente vuol dire il Signore crocifisso e risorto. Vuol dire il risorto che tra di noi, con lo stesso gesto della vigilia della sua morte, proclama in modo simbolico e reale, intendendo le due cose in termini seri, tutte e due, e non esclusivi, proclama, annuncia, grida il messaggio della sua morte. Questo è la serietà dell'Eucaristia, anche nel modo come la della vita cristiana, certamente, fare corpo con Gesù risorto, cioè come è vero che tu ciacchi, mastichi quel pane, così è vero, con lo stesso realismo che il Signore risorto si impegna con te e tu ti vedi con lui. Sono poi modi di esprimersi più o meno adeguati, perché dopo se usiamo dei modi di esprimersi un pochino ambigui, chiaramente possono fare più difficoltà, ma allora è un problema di porgere, è un problema di catechesi, è un problema di linguaggio della trasmissione, ma il problema delle fonti, non bisogna proiettare sulle fonti questi problemi dei rubinetti, non so come dire, o della trasmissione terminale, ecco. La fonte biblica e dogmatica è quella che è, insomma, è effettivamente corposa e sostanziosa in questi termini. È il mistero della fede, chiamiamolo come vogliamo, ma comunque è un fenomeno così storico, simbolico storico, ma insomma, prendendo le due cose nel senso più fermo possibile.
Io qui vorrei capire bene cosa significa che l'Eucaristia, perché non capisco bene, è il memoriale della passione e della morte di Cristo. E poi il fatto che cioè l'Eucaristia forse è la stessa roba, sarà la stessa cosa. Durante la messa c'è la consacrazione, no? Ci hanno sempre insegnato che è Cristo che di nuovo, in modo incruento, no?
In questo senso simbolico.
Ecco, sì. Di nuovo da se stesso, no? Come dire, muore, adesso è difficile.
Sì, anche questo è un linguaggio,
ecco, non è così,
un linguaggio ambiguo, no? Di nuovo
si
muore,
ecco,
di nuovo si sacrifica. È possibile morire due volte,
apposta, ecco, si sacrifica.
2000 volte, ho capito. Vedi che è sempre una maniera di esprimersi, comunque finisci, dai, che voglio sentire cosa vuoi
dire. Sì, appunto, io c'è questa cosa qui, ecco, che io l'intendevo, la prima non l'ho capita perché
memoriale, in che senso?
Ma la seconda io l'intendevo così, ecco, che appunto, ecco, in modo simbolico, ma in modo reale, lui di nuovo si rioffre al Padre come se era offerto quella volta, capito? In modo totale. E quindi come quella volta significava il sacrificio di sé per l'umanità. Ma così, almeno dalla tradizione, l'ho sempre visto sta cosa qui, insomma, come dentro, è come Cristo crocifisso, insomma, capisci?
Sì.
Non è soltanto, ecco, che lui si ridona di nuovo, ma è veramente come quella volta, ecco, capito? Come quella volta in croce, non in modo cruento, però insomma non...
sono sempre le difficoltà che abbiamo di mettere a fuoco nel nostro linguaggio il dato, il vocabolario cristiano tradizionale, cioè di farlo, di appropriarcene in modo non ambiguo e nello stesso tempo non depauperato, non ridotto, non svuotato dei suoi contenuti enormi, insomma. E questo è un problema permanente nella Chiesa, non finiremo mai di avere questo problema, perché appropriarsi ciò che ci viene annunciato, cioè farlo diventare carne e sangue e essere capaci di riparlarne, di raccontarlo, di testimoniarlo, è una cosa a cui non si sfugge, dobbiamo tutti in tutte le epoche ridiventare capaci di farlo, però ha il suo prezzo, cioè il prezzo della conoscenza, il prezzo dell'approfondimento, della messa a fuoco, del far passare insomma ciò che ti viene detto, che tu hai sentito annunciare, a livello invece di qualcosa di tuo, cioè a livello di una convinzione conquistata e quindi anche trasmettibile. E il linguaggio del memoriale è un linguaggio biblico, noi oggi lo ripetiamo, preso dalla Bibbia, non è collegato con la parola italiana memoria, perché in italiano la parola italiana memoria significa ricordo, commemorazione, ma memoriale come termine biblico non significa ricordo e commemorazione, significa anche questo, ma più di questo, poiché ciò che, di cui si fa memoria o che si commemora, non essendo un evento umano, ma un evento storico-salvifico, quindi che ha come protagonista gli interventi di Dio nella nostra storia, la commemorazione degli interventi di Dio è un termine ambiguo, perché gli interventi di Dio non sono mai passati, caduti nel passato e risuscitati con la memoria, perché Dio non è mai passato e non è mai morto. Quindi tutto ciò che noi commemoriamo, tra virgolette, degli eventi storico-salvifici è contemporaneo, non è passato, è passato, presente e futuro, contemporaneamente. Non a caso il memoriale è il termine usato dalla Bibbia per indicare la cena pasquale ebraica, che era la celebrazione dell'esodo, ma dell'esodo non come evento passato, ma come evento passato, presente e futuro. Come evento passato e presente nello stesso tempo, cioè del quale i contemporanei sono contemporanei come i contemporanei di allora. La cena pasquale ebraica, ancora oggi, raccontando l'Esodo, si esprime così. Noi fummo prigionieri in Egitto. Dio intervenne per noi con mano forte e braccio disteso. Noi abbiamo stabilito l'alleanza del Sinai. Questo è il tipico modo di parlare della cena pasquale ebraica, che si chiama memoriale appunto perché celebra l'evento come qualcosa non di storico, come dicevo io prima, di cui noi siamo i ricercatori e i commemoratori, ma come un evento divino, intervento divino nella nostra storia, che come tale non ha barriere di tempo e in cui noi siamo coinvolti noi come quelli di allora. Questo è il concetto di memoriale. Quindi dire che il memoriale della passione, che l'Eucaristia è il memoriale della Pasqua o il memoriale della passione e della morte di Gesù per noi, significa dire che ne è la attualizzazione e non una commemorazione. che è una celebrazione, non nel senso di ricordo, ma nel senso di una porta attraverso la quale noi ci entriamo dentro o scopriamo di esserne coinvolti.
Sì, ma perché proprio della morte e della passione, di tutto Cristo? Perché uno non ho capito proprio perché di quel particolare lì.
Ma di quel particolare lì, non staccato dall'altro particolare, che è la risurrezione di Gesù. Perché se Gesù non fosse risorto, non sarebbe che una commemorazione la nostra. Un anniversario. Quindi, di quel particolare, saldato, come è saldato nel Kerigma, nell'annuncio cristiano, antico, la morte con la risurrezione è saldata insieme, sono due facce della stessa medaglia, dico il particolare perché il gesto profetico di Gesù nell'ultima cena annunciava la sua morte, è l'annuncio della sua morte fatto dal risorto, come della suprema parola che egli ha detto e continua a dire a chi lo vuole ascoltare. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio, questo è il mio sangue versato, questo significa parlare della morte. Della morte, come dice il Vangelo di Giovanni, nessuno ha amore più grande, non c'è segno di amore più grande di questo. La morte è annunciata da Gesù risorto, adesso come fu annunciata quella sera dal Gesù pre-pasquale, per questo motivo, cioè come un appello rivolto a noi, come il segno supremo della sua parola, il sigillo supremo della sua parola e il segno supremo del suo amore. In questo senso, memoriale della sua morte, non nel senso di commemorazione, ma nel senso di portare nell'attualità nostra e nella nostra esistenza, oggi come allora, l'annuncio della sua morte come una morte per noi. L'Eucaristia è il sacramento, il memoriale della morte del Signore in questo senso. E non si finirà mai di meditarlo, perché se si prende l'Eucaristia in questo modo deve scaturirne qualcosa di grosso dopo. Si può fare la comunione, come si dice, facendo i mangia ostie o gli abitudinari dell'Eucaristia. Però, ecco, dire memoriale significa dire appunto che quell'annuncio profetico della morte di Gesù, che quella sera venne fatto a, adesso viene fatto a te. Quindi non è la commemorazione, è l'attualizzazione per te, è la contemporaneizzazione, se così ci si potesse esprimere, dell'ultima cena. L'esserci noi nell'ultima cena, come gli ebrei dicono che ci furono loro nel Sinai, quando celebrano la cena pasquale, capito? Memoriale, proprio la stessa parola usata per l'una e per l'altra cosa, in questo senso. E ripeto, è importantissimo da meditare, una volta che si è capita la portata della parola biblica, che poi è la parola che dopo i teologi hanno sostituito con la parola sacramento, che invece non è biblica, l'ha inventata Sant'Agostino probabilmente, o comunque i padri latini nella forma latina, o mysterion nella forma greca, che è la stessa cosa, che invece però è un vocabolario usato anche dalla Bibbia. Comunque è importantissimo capirlo questo, perché che l'Eucaristia sia il risorto, che con gesto
profetico ti dice: questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto in sacrificio per voi, e non
come un
ricordo di un avvenimento passato, ma come quella sera fu per i suoi, il dire: non c'è amore più grande di questo. Con tutte le conseguenze che poi ne devono nascere. Poi l'altra cosa che dicevi invece, oltre a quella del memoriale,
era quella della consacrazione, in cui si ripete il sacrificio
veramente di Cristo. Noi diciamo di solito che si ripete, e questo è il linguaggio ambiguo, perché la morte di Gesù non si può ripetere. Un fatto storico è un fatto storico, è avvenuto una volta e non viene ripetuto, non si può ripetere, appunto perché è avvenuto una volta per sempre, una tantum, come si dice. Quindi è questione di esprimersi in modo adeguato, perché il concetto biblico di memoriale, di nuovo, illustra molto bene che si tratta della stessa morte di Gesù, che appunto perché intervento storico salvifico divino, non è mai solo passato, ma è anche presente. Non è mai solo una cosa compiuta una volta per sempre che adesso non è più presente alla storia umana, è passata in archivio. Non è un fatto di archivio, perché il Signore, il crocifisso, è risorto. E quindi, se è vero come è vero che il risorto è contemporaneo, il crocifisso è contemporaneo.
Però è contemporaneo in virtù di quel gesto lì che si fa?
No, è contemporaneo in virtù della risurrezione. Ed è in virtù della risurrezione che noi facciamo quel gesto, in memoria o in memoriale. Perché se Gesù non fosse risorto, noi potremmo fare quel gesto, ma sarebbe una commemorazione, una messa in scena, una sceneggiata. Come quando in un film si ricostruisce l'ultima cena. Quella è una sceneggiata, non è il sacramento dell'Eucaristia. Appunto perché quella è un'opera di uomini, quest'altro è il Signore risorto, che è presente nella storia, e proprio perché è presente nella storia, rende attuale per adesso, cioè è lo stesso base per cui il Vangelo, come vi dicevo stasera, che è basato sulla risurrezione, è di attualità, e noi non lo possiamo leggere come spettatori, perché anche il Vangelo è sacramento in questo senso, cioè è l'attualizzazione per noi di ciò che allora Gesù diceva quella volta. Ed è in virtù della risurrezione che è così, come è in virtù della risurrezione che l'Eucaristia è Eucaristia e non rappresentazione scenica, e che la morte di Gesù per noi non è una cosa archiviata, ma la sorgente permanente della nostra speranza, del nostro perdono, della nostra salvezza, nel senso che se è vero, e fino a quando sarà vero, che il Figlio di Dio è sposato con l'umanità fino al punto di dare la vita, questa umanità non può essere disprezzata né perduta per sempre. Ed è in virtù di questo che noi diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco la dimensione futura del memoriale. Presente, passato e futuro, nello storico salvifico sono tutt'uno. È chiaro, quando abbiamo queste radici o queste sorgenti, allora gli altri modi di esprimersi, diciamo più ambigui, più inappropriati, possiamo anche liberarcene e non abbiamo più problemi, ma non perché abbiamo abbandonato la serietà, perché siamo risaliti più a monte di quelli lì che sono stati fatti magari usati ambiguamente in altri momenti, in altri contesti, da altre persone. Veramente, più che la controversia cattolico-protestante, la vera porta di entrata nel sacramento dell'Eucaristia sono testi biblici, da cui è venuto anche il dogma, tra l'altro, anche per la comprensione stessa del dogma, della cosiddetta presenza reale, e alla sorgente che bisogna imparare ad andare per coglierne tutta la portata, che tra l'altro travalica la formula stessa del dogma, perché il dogma è necessariamente una confezione,
definizione.
Si chiama definizione appunto perché vuol dire confezionare in un certo modo, con certe parole, di una certa epoca, per destinatari di una certa epoca, del contenuto perenne, e quindi non epocato, non datato della rivelazione. Mentre il dogma è un contenuto datato, perché è una confezione, definizione vuol dire questo, il testo biblico non è datato e non è una confezione. E quindi è veramente sempre importantissimo che noi impariamo ad andare alle sorgenti della nostra fede per insomma scandagliarne tutta la portata enorme. Perché il linguaggio cristiano convenzionale, appunto perché convenzionale, non è più parlante. E per di più è stereotipata.
Cioè è una confezione
standard. Mentre non è così il cristianesimo, non è una confezione, non è stereotipato,
non è standard, non è abitudine.
Mario non è, hai capito? E allora è decisivo che noi possiamo risalire alle sue matrici e diventare capaci di masticare il linguaggio biblico. Masticarlo non nel senso, proprio masticarlo per nutrirsi, perché tale è. Per questo è nato, insomma.
Poi c'è un'altra cosetta lì, riguardo sempre lì. No, questa è corta. L'ultima cena, quando dice...
Dipende anche da lei.
Ciao. Buonanotte. Quando dice non berrò più del frutto della vita fin quando non lo berrò nuovo nel regno
di Dio.
Cosa vuol dire?
È lì, è in mezzo.
La frase è molto chiara nel contesto, significa che è l'ultima volta che celebra la cena pasquale con loro. Questo è il senso. Non berrò più del frutto della vita.
Cioè forse tu vuoi dire che cioè, quando non lo riberrò dopo non beve più il frutto della vita, quello
sì,
che
perché nella Bibbia, sì, perché nella Bibbia il frutto della vite e il banchetto pasquale sono simbolici, cioè non parlano solo del passato o del presente, ma anche del futuro. Cioè il futuro di Dio è presentato anche quello come un banchetto. E un banchetto senza vino non è un banchetto, no? C'è una festa senza vino non è una festa, questo è il pensiero biblico, è normale, scontato, per cui lui si esprime così, perché sa che quello è il linguaggio normale per dire la Pasqua eterna, diciamo noi, no? Ecco, la cena pasquale, questa è l'ultima cena pasquale che io faccio.
Qui mi sono chiesto una cosa. Che difficoltà fanno quelle persone, no, che non hanno mai bevuto un bicchiere di vino e magari per loro cultura bevono birra, hai capito? Oppure anche col pane, penso ci siano altre cose alternative che non... ossia, segni così carichi per noi di significato, per la gente qui sono...
Ma la difficoltà è culturale, non è radicale, è culturale, cioè deriva dal fatto che ciò che per noi è pane, per altri è un'altra cosa, che però ha lo stesso significato antropologico del pane, però è espresso in un'altra lingua, in un'altra cultura, no? In un'altra lingua, è una questione linguistica. Così la bevanda, no? Ecco. Il contenuto antropologico bevanda è uguale, solo che per una cultura la bevanda è il vino, per un'altra cultura la bevanda è la birra, ipotesi, o il sidro, quello che è, insomma, no? È quindi una difficoltà di tipo culturale, analoga a quella di tradurre la Bibbia in un'altra lingua. E si parla infatti della inculturazione della liturgia, del cristianesimo. La difficoltà è di questo tipo. Ora, nel risolvere questo è un problema delicato, perché è il problema stesso, senza esagerazioni, dell'incarnazione. Che significa il diventare uomo senza cessare di essere Dio, no? È un po' la stessa dinamica, lo stesso problema. Bisogna che il cristianesimo resti quello che è e senza perdere ciò che è si incarni in un'altra cultura. Per risolvere il problema di questa inculturazione, per esempio, delle volte si è proposto di dire: va bene, noi celebriamo l'Eucaristia con la segale, con il riso, con, no, con, oppure invece del vino, però non si è fatto fatica a capire che poi, ragionando in questo modo, del complesso processo della inculturazione si prendeva un lato e si sacrificava l'altro, cioè se la cena eucaristica nata con il pane e il vino si trasformasse in qualcosa che non usa più il pane e il vino, si perderebbe il radicamento biblico del cristianesimo, cioè si passerebbe a dire: vabbè, la Bibbia o il cristianesimo, a seconda delle varie culture cambia panni, però se cambia panni per ogni cultura, dov'è la garanzia che non perda l'identità? Cioè, diventa una questione di vestito? Dov'è la sostanza se diventa una questione di vestito? Allora, si è compreso abbastanza bene, non è essendo una questione di vestito, ed essendo una questione di sostanza da salvare, di identità da mantenere, si è detto: bene, come si chiederà agli indiani o agli africani di imparare la cultura semitica, perché Dio si è fatto uomo come ebreo, così bisognerà chiedere parallelamente agli africani o agli indù o a chi, sì, agli indiani o agli australiani o agli zulù di celebrare l'Eucaristia con i simboli antropologici che Gesù ha usato, perché essi sono culturalmente di un'altra cultura, e lasciarli di un'altra cultura vuol dire mantenere la garanzia dell'identità. Antropologicamente sono identici e ciò li rende adattabili e comprensibili, perché il senso è lo stesso. Cioè, se quelli si nutrono di cibo invece che di riso invece che di pane, però il senso resta.
E il mantenere i panni originari, culturalmente parlando, è la garanzia dell'identità. È stato difficile da capire questa cosa, ma è sempre difficile continuare l'incarnazione, cioè mantenere l'identità e incarnarsi in un'altra epoca, in un'altra cultura contemporaneamente. E lì si è posto in termini liturgici lo stesso problema. C'è stato questo...
E c'è ancora questo problema dell'inculturazione permanentemente, insomma. Non appena si cambia, si esce dall'Occidente, insomma, dove è nato, o dall'ebraismo, perché anche noi avvertiamo già la distanza dalla Bibbia per il fatto che quello è pensiero,
sono 2000 anni,
pensiero ebraico, già da noi, già noi figli della Grecia e della cultura latina abbiamo delle distanze non indifferenti dalla matrice, e nessuna traduzione risolverà mai questo problema. Cioè, non è possibile una traduzione che ci dispensi dalla fatica di incarnarci dove Dio si è incarnato. È una cosa stupenda questa, perché vuol dire che l'incarnazione è una roba seria. Cioè, è talmente vero che Dio si è fatto uomo, che se tu non torni a farti uomo in quel, in quei panni lì, tu non lo capisci, lo fraintendi e lo deformi. Allora vuol dire che si è incarnato per davvero.
Sì, sì. Che non mi dia.
Una cosa grossa questa, eh. Che poi è più impegnativa, è più faticosa che non cambiare i panni ogni volta, insomma.